Una cosa innanzitutto, forse vi siete chiesti, ma per quale ragione la mafia attecchisce in Sicilia, la 'ndrangheta in Calabria, la camorra in Campania, in Puglia più o meno non, sono piccole organizzazioni non significative. Perché così? Qual è il motivo storico, economico, sociale? Perché insomma, non è che ci ha mandato il Signore, come dire, come maledizione, è un prodotto della società, della storia, per quale motivo? Naturalmente le spiegazioni sono molte, io ne accenno una che a me sembra quella più convincente. Il Mezzogiorno nel nostro paese è stato storicamente Stato, mentre il resto è stato prevalentemente città. Chi di voi ha studiato un po' la storia a partire dal Rinascimento in poi, queste cose le sa bene, le conosce, no? C'erano le grandi repubbliche tipo Venezia o tipo Pisa o tipo Genova. Piccoli stati, ma governati da sovrani locali. Il Mezzogiorno storicamente è stato uno stato governato da sovrani lontani, o spagnoli o francesi in genere, che hanno considerato il sud del nostro paese come un luogo dal quale tirar fuori risorse: grano, olio, vino, seta, tessere. Però come facevano a estrarre questo, come dire, a mano libera? Loro garantivano ai latifondisti locali di fare quello che volevano. E in cambio però chiedevano che ci fossero questi prelievi di beni che poi andavano a finire in Spagna o in Francia. Ai latifondisti erano concessi onori, prebende, posti a corte e così via. E questi latifondisti vuol dire proprietari di grandissime estensioni di terreno, che allora era la materia prima dalla quale si estraeva la ricchezza, no? Non c'erano le grandi fabbriche, la terra era la prima fonte di produzione di ricchezza. Questi latifondisti non stavano sul territorio, stavano o a Palermo, o in misura molto ridotta a Catania o a Napoli. Cioè quelli calabresi e campani stavano a Napoli, quelli siciliani in genere stavano a Palermo e qualche volta viaggiavano tra Palermo e Madrid. E allora, come facevano questi latifondisti che non stavano sul latifondo a controllare i contadini, a estrarre le risorse, a farsi pagare tasse e dazi? Lo facevano attraverso un ceto professionale, un gruppo di professionisti, tra virgolette, che avevano intermediari, cioè avevano lo scopo di stare in mezzo tra loro che stavano o a Palermo o a Napoli e i poveri contadini che sgobbavano sulla terra. E questi stavano sul latifondo, a differenza dei signori che stavano fuori. Come facevano questo ceto di intermediari? È chiaro che vuol dire intermediari? Vuol dire che stavano in mezzo, no? Come faceva questo ceto di intermediari a tirar fuori soldi, olio, grano, tessuti, vino, prodotti vari? Lo faceva con la forza, usando la violenza. E come poteva usare impunemente la violenza questo ceto? La usava perché aveva le spalle coperte dai latifondisti che stavano o a Palermo o a Napoli, ai quali il sovrano garantiva di fare quello che volevano nel loro feudo o nel loro latifondo, purché garantissero che davano un tale quante tonnellate di olio, tante tonnellate di vino, tante tonnellate di stoffa, soldi e così via. È chiaro questo? E allora questo ceto è un ceto che è abituato all'uso della violenza nei confronti dei poveri, che è abituato alla impunità, perché sa che quella violenza può esercitarla senza problemi, è abituato al rapporto con la politica, perché quei signori, quelli sono dei soggetti politici importanti. E si arricchiscono, perché naturalmente non è che tutto quello che prendono lo consegnano al latifondista, una parte se lo tengono per sé. Ecco, la mafia, ha questo tipo di origine economica. Non so se è chiaro come ragionamento. Quindi sono quelli che stanno in mezzo, stanno sul latifondo, opprimono i poveri e hanno un rapporto con i potenti. Ecco, chiusa questa spiegazione, poi chi vorrà potrà approfondire, potremo parlarne, eccetera. Ora volevo parlarvi per una ventina di minuti, questo è il tempo che mi è stato assegnato, di come si può studiare invece la antimafia. Antimafia. Di mafia parliamo spesso, parliamo sempre, sappiamo abbastanza, di antimafia sappiamo un po' meno. E io credo che sia importante studiare un po' la antimafia, perché significa studiare la storia del nostro paese e anche la società del nostro paese, studiare le virtù e i difetti che abbiamo. Come si può studiare l'antimafia? Non so se qualcuno di voi ha un pezzo di carta e una matita, vi prego di scrivere queste quattro parole. La prima è Parlamento, la seconda è giustizia, la terza è società e la quarta è nuove dimensioni, sono due. Ho bisogno di vedere se vogliamo occuparci della storia dell'antimafia dal punto di vista del Parlamento, dal punto di vista della giustizia, dal punto di vista della società o guardandola ai nuovissimi fenomeni dei quali vi parlerò alla fine rapidamente. Parlamento. Avete già sentito la lucidissima esposizione di Nino Mannino, che ha parlato di commissione antimafia. Che cos'è la commissione antimafia? La nostra Costituzione dice che ciascuna Camera, cioè o la Camera dei Deputati o il Senato, sulle materie di pubblico interesse può costituire commissioni d'inchiesta che agiscono con i poteri dell'autorità giudiziaria. Quindi che cosa succede? Quando c'è un problema particolarmente importante, una delle Camere, o in genere entrambe le Camere con una legge, costituiscono una commissione che studia questo fenomeno e fa un rapporto al Parlamento, che poi decide cosa fare una volta che ha avuto i dati. C'è stata commissione d'inchiesta sul terrorismo, sull'assassino di Aldo Moro, sulla loggia massonica P2, commissione d'inchiesta sui rifiuti, sul traffico dei rifiuti. Cioè, quando c'è un grande problema economico, sociale e politico, in genere c'è una commissione d'inchiesta. Queste commissioni sono fatte da deputati e senatori in modo proporzionale al peso di ciascun gruppo parlamentare. Chi ha più parlamentari ha più componenti, deve essere proporzionale a più componenti della commissione. Il presidente è o nominato dai presidenti di Camera e Senato o eletto a seconda di quello che stabilisce la legge istitutiva, perché sono istituite con legge queste commissioni. Di commissioni antimafia ne abbiamo avute parecchie, nel senso che in genere ogni legislatura se ne costituisce una. La legge per costituirla in questa legislatura è stata fatta prima delle ferie, ma prima dell'estate, ma ancora adesso finalmente i nomi sono arrivati e stanno per costituirsi in questo momento, perché qualche forza politica non aveva ancora dato i nomi dei componenti per problemi interni. Le commissioni d'inchiesta, le commissioni antimafia producono dei documenti che sono di tre tipi, che sono pubblici e si possono guardare, in particolare su internet voi le trovate, ora vi spiego come. Sono i verbali delle loro riunioni, i verbali delle audizioni vuol dire interrogatori sostanzialmente, in cui sentono ministri, persone importanti. Nella commissione antimafia che ho presieduto io abbiamo sentito i collaboratori di giustizia anche, cioè i cosiddetti pentiti, e non fu la prima volta, come è stato detto, che sono entrati i pentiti in aula del Parlamento. La prima volta si è fatto con il terrorismo, perché abbiamo sentito, nella legislatura precedente, sentimmo i pentiti di terrorismo prima, sulla base di questa tradizione, poi sentimmo anche quelli di mafia. O si sentono ministri, si sentono capi della polizia, si sentono quelli che possono dare informazioni. Il terzo tipo di documento sono le relazioni finali, cioè i documenti finali che possono essere o un documento unico in genere, oppure sono documenti sui singoli problemi. Per esempio, la prima commissione antimafia a cui ha accennato l'onorevole Mannino è una commissione che produsse moltissimi documenti di grande importanza sul traffico di tabacchi, sul traffico di stupefacenti, sull'organizzazione mafiosa all'estero, negli Stati Uniti in particolare, in Canada. Ci sono moltissimi documenti importanti. C'è un sito se voi guardate la Commissione Antimafia della scorsa legislatura, che si chiama Sportello Scuola, dove trovate moltissime indicazioni e documenti. Quindi quelle cose si possono studiare con una certa facilità anche. Se ognuno si sceglie il suo pezzo, potete scegliere i lavori di una commissione in particolare, quella che vi interessa di più, o un particolare problema, la droga, i rapporti con la politica, l'organizzazione interna della mafia, come i vari ministri degli interni, per esempio, hanno affrontato questo problema da 63 ad oggi, che può essere molto interessante vedere come man mano che cambiavano i ministri cambiava anche il modo di affrontare questo problema. Gli insegnanti insieme deciderete che cosa fare. Un secondo profilo può venire, sempre avendo il Parlamento come punto di riferimento, dall'esame dei dibattiti sulle leggi. Guardate che è molto importante, perché cose che a noi sembrano assolutamente pacifiche, come la legge La Torre, per esempio, fu oggetto di un durissimo dibattito parlamentare, ma molto duro. Perché quella legge aveva due novità. Per la prima volta la mafia era considerata un delitto, perché prima non era considerato un delitto. Anzi, io non vi faccio perdere tempo, ma ci sono dei stralci di sentenze, poi se qualcuno vuole tramite il centro, tramite me, eccetera, vi posso fornire, dove spiegano che la mafia non è un delitto, non è un reato, fate prima. Quindi la prima novità era questa. La seconda novità, l'accennava anche questa l'onorevole Mannino, è che quella legge poneva le basi per il sequestro e la confisca dei beni dei mafiosi. Anzi, questo era il punto di riferimento, come dire, un po' il pallino che aveva la torre. Ricordo che quando scrivevamo questa proposta di legge, nella direzione dell'allora Partito Comunista, lui entrava la sera, eravamo con due o tre colleghi che scrivevamo, e diceva, ma i piccioli li avete portati via? Io sono meridionale pugliese, non sono siciliano, tutti sono perfetti, ma vivo da moltissimi anni a Torino, e che erano sti piccioli, non avevo mai capito. A un certo punto, era la prima legislatura, quindi ero abbastanza timido, diciamo, a un certo punto chiesi alla torre, scusa, che sono sti piccioli? E lui mi spiegò che erano i soldi che bisogna portare via alla mafia. E quindi le due novità importanti erano queste. Se voi guardate i dibattiti parlamentari, vedete innanzitutto che ci fu un allungamento dei tempi molto, molto prolungato, perché l'allora ministro degli interni, che era l'onorevole Rognoni, non presentava la proposta del governo e la maggioranza diceva sinché non c'è la proposta del governo non discutiamo quella dell'opposizione. E quindi si perse molto tempo. Poi questa proposta fu presentata e non era granché, francamente. Dopodiché, quando non bastò l'assassino di La Torre per cominciare i lavori, quando fu assassinato dalla Chiesa, e fu assassinato il 3 settembre, il 5 settembre le camere erano ancora chiuse, si aprirono come dire, in via straordinaria e in pochissimi giorni approvammo la legge. Quindi i dibattiti attorno a quella, attorno ad altre leggi, sono molto interessanti perché fanno capire che cose che per noi sono scontate, a quell'epoca non erano per nulla, furono oggetto di grandi battaglie parlamentari. Un terzo profilo di studio, sempre Parlamento, possono essere i dibattiti parlamentari sulle questioni rilevanti. Andare sotto tempo alla strage di Ciaculli, i nostri tempi, gli assassini di Palermo, quelle relative a Giovanni Falcone e alla sua scorta. Non dimenticate mai che insieme a quegli uomini sono stati ammazzati una donna e gli uomini della scorta. E io torno spesso su questo, scusate un mio pallino, perché non ci sono morti di serie A e morti di serie C in un paese civile. Ci sono persone che sanno che se vengono ammazzate, per loro ci saranno funerali di Stato, ci saranno scuole intestate, vie, aeroporti e compagnia bella. E ci sono persone che se sono ammazzate per le prime, sanno che per loro non ci sarà niente. A massimo notizia telegiornale. Questi sono gli uomini e le donne delle scorte. E questo lavoro lo fanno lo stesso. Anche se sanno che possono lasciare dei figli che la moglie non sarà in grado di mantenere. Se sanno, ripeto, che non ci sarà memoria per il loro sacrificio, ma lo fanno lo stesso. E questa è la forza di una democrazia, guardate. La forza di una democrazia. La forza di una democrazia non sta nel sacrificio delle delle poche persone note. La forza di una democrazia sta nel sacrificio quotidiano delle tante persone ignote. Quando tante persone fanno il loro dovere, non perché avranno una ricompensa, perché sanno che quello è il loro lavoro, questa è la forza della democrazia. E noi questa forza l'abbiamo avuta. L'abbiamo avuta nei confronti della mafia, l'abbiamo avuta nei confronti del terrorismo prima e così via. L'abbiamo avuta. Ed è una delle qualità del nostro paese, guardate. Beh, sì, noi in genere parliamo dei difetti, ma dobbiamo parlare anche delle qualità. Allora, scusate questa tirata. Allora, in questi casi, oppure, per esempio, può essere importante guardare, questo è un po' più difficile da fare, le interrogazioni e le interpellanze dei parlamentari sui fatti di mafia. Le interrogazioni sono degli atti nei quali il parlamentare o gruppi di parlamentari scrivono al ministro per sapere se o cosa, eccetera. Il ministro poi viene in aula o in commissione e risponde a quelle domande che vengono fatte. Le interrogazioni sono domande su questioni molto precise, le interpellanze sono su questioni più generali, più politiche. Questa è la differenza. Quindi si possono fare tre tipi di studi: commissioni, dibattiti sulle leggi, oppure discussioni parlamentari su singole questioni. È chiaro questo? Il secondo tipo di studio si può fare in relazione alla giustizia. Allora, innanzitutto su alcune grandi sentenze. Per esempio, uno dei casi che ha interessato, direi, non solo l'Italia, ma moltissimi paesi del mondo occidentale in particolare, è il caso del senatore Andreotti. Allora, si possono pigliare le tre sentenze, quelle più importanti, il primo grado, secondo grado e Cassazione, che hanno interessato questa personalità, si possono leggere con attenzione. Guardate che differenza passa tra la prima e la seconda e la terza, tra la terza e la prima. Che cosa è successo davvero, che cosa dicono che sia successo davvero. Sono pezzi di storia d'Italia, guardate, meno nota perché meno conosciuta, ma non sono irrilevanti. O ci possono essere tanti altri casi, dico quello, ma ci possono tanti altri che possono essere presi per studiare queste questioni. Un secondo caso che riguarda la giustizia può essere quello di esaminare la questione dei testimoni di giustizia, che è una questione drammatica. I testimoni di giustizia sono quelli che sono trovati per caso ad assistere a un fatto di mafia, oppure sono stati vittima, nel senso che estorti, cioè vittime di estorsione, vittime di usura, vittime di minacce, e continuano a essere minacciati per questo, o per impedire che loro possano testimoniare nel processo, soprattutto questo, o per fare ritrattare le cose che hanno già detto nel processo. Ecco, ci sono alcune figure che sarebbe interessante, loro poi, alcuni di questi sono disponibili a venire a parlare, a discutere, naturalmente vengono, poi se ne vanno subito, non rimangono a lungo, però può essere interessante guardare anche questo aspetto che è meno noto, perché noi sappiamo degli assassini, sappiamo dei pentiti, e testimoni di giustizia sappiamo meno. La cosa è abbastanza delicata, perché queste persone che hanno un'attività, per esempio facevano i commercianti, a un certo punto hanno chiuso tutto e andasse ad un'altra parte del paese, correndo ancora rischi, perché guardate che l'Italia è un paese piccolo. Cioè, se io negli Stati Uniti, se mandi qualcuno, gli Stati Uniti sono grandi un po' più d'Europa, per capirci, quindi se mandi qualcuno da Palermo a Torino, prima o dopo lo trovano. Se mandi qualcuno da Los Angeles a New York è più complicato trovarlo, in un piccolo paesino dell'Ohio o del Minnesota è più difficile trovarlo. Negli Stati Uniti, quindi, tant'è che agli inizi noi avevamo una specie di patto con gli Stati Uniti che alcuni dei collaboratori di giustizia più a rischio erano mandati lì o in altri paesi perché lì erano meno facilmente individuabili. In Italia è un po' più complicato, infatti questi testimoni di giustizia non solo hanno in genere documenti con altri nomi e così via, ma si spostano ogni tanto sul territorio. Comunque questo è un altro dei temi abbastanza interessanti. La terza questione è una questione mai studiata nelle scuole, e ve la segnalo, che riguarda le attività del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore della Magistratura è previsto dalla Costituzione. È stanca, signorina? Sto finendo, sto tranquilla. Lo so, anch'io sarei stanco se si guidare noi, quindi non si preoccupa. Dunque, il Consiglio Superiore della Magistratura è previsto dalla Costituzione. Vedete, mentre gli insegnanti dipendono dal Ministero della Pubblica Istruzione, i poliziotti dal Ministro degli Interni, i carabinieri dal Ministero della Difesa per alcuni casi, dal Ministero degli Interni per altri, i magistrati non dipendono da alcun ministro, perché sono indipendenti. Per garantire che non sia il governo a dire che tipo di sentenze devono scrivere, in tutti i paesi civili i magistrati sono indipendenti dalla politica e hanno un organismo che li amministra, che in parte è eletto da loro, in parte è eletto dal Parlamento. Due terzi sono eletti dai magistrati, un terzo dal Parlamento. Il Consiglio Superiore si è più volte quindi occupato di mafia, non sempre bene, devo dire, e guardando alcuni dibattiti, per esempio tutte le volte che Falcone e Borsellino sono stati chiamati dal Consiglio Superiore, pigliarsi quei dibattiti e vedere che tipo di cose che sono, guardate, vi fanno capire un pezzo di storia d'Italia. Noi oggi pensiamo che Falcone e Borsellino, dico quei due perché sono i due più noti, insomma, no? Andassero, come dire, fossero acclamati tutti quanti i mezzi di informazione, fossero seguiti dai giornali, i cittadini erano ma neanche per idea. Erano fortemente osteggiati, sono stati fortemente osteggiati. Borsellino dovette andare a scusarsi un paio di volte davanti al Consiglio Superiore per sue dichiarazioni sulla inefficacia della lotta contro la mafia. Ci sono cose abbastanza drammatiche che sono accadute. Io ve ne accenno una soltanto che riguarda Borsellino, che è meno nota. E lo so perché mi sono trovato incidentalmente ad essere parte di questa cosa. Qualche giorno dopo l'assassinio di Falcone, Borsellino venne a Roma. Non ci conosciamo molto, io ero molto amico di Falcone, Borsellino un po' meno. Comunque mi telefonò, volevo un atto parlamentare, di una cosa, venne a trovarmi in ufficio. E in quel momento mi chiamò Piero Vigna, procuratore della Repubblica di Firenze. E per un'altra questione gli serviva un atto parlamentare, anche lui non so perché, non mi ricordo perché, e disse: guarda, c'è qui Paolo Borsellino, se vuoi te lo passo. E Piero Vigna, procuratore di Firenze, gli disse tra l'altro: ma scusa, e sono 10 giorni che vi sto mandando di fax perché c'è un detenuto per mafia che vuole parlarvi della strage in cui è stato ammazzato Giovanni e nessuno di voi si fa vivo, ma che è successo? E dice Borsellino: dice, ma io non ne so niente. Come non ne sai niente? Vi ho mandato non so quanti fax. Borsellino poi prosegue per la Germania, dove interrogare delle persone in Germania, poi torna e parla col capo del suo ufficio. Il capo del suo ufficio: sì, è arrivata questa roba, ma sono cose da poco. Dice: come cose da poco? Se uno vuole parlare, sì, ma si chiama Mutolo questo qui, che poi è stato uno dei collaboratori più importanti di giustizia. E vabbè, dice, mando qualcuno, dice, vado, quello vuol parlare con me, vado, no, tu non puoi andare perché tu ti devi occupare della mafia di Trapani o di Massara di Trapani, la mafia di Trapani. Ci sono altri due colleghi che andranno lì. Questi due colleghi erano molto più giovani, quindi meno esperti, per quanto capaci. Vanno lì e Mutolo dice: no, mi dispiace, io voglio parlare soltanto, grandissima stima per voi, ma io, chi conosce questo tipo di cose, è dottor Borsellino, io parlo con lui o non parlo. Questi ritornano e il capo dice: ma mica poi questi qui si possono scegliere i giudici che li interrogano, se non vogliono parlare neanche per idea. Borsellino torna alla carica, dice: ma guarda, questo ci può dire cose importanti, può farci mettere le mani sugli assassini di Falcone. Dice: vabbè, tu vai, però tu non devi fare domande, può essere soltanto presente, le domande le fanno gli altri due. Gli altri due erano più giovani, quindi era un po' una mortificazione per Paolo Borsellino questa. Comunque andò lo stesso e Mutolo disse: no, mi dispiace, io parlo soltanto con il dottor Borsellino e senza la presenza di altri, perché siccome qua dico cose che possono portarmi alla morte, voglio essere sicuro che chi ha queste notizie le gestisca bene, con riservatezza, eccetera. Una domenica mattina, alle 6:30 circa del mattino, arriva una telefonata in casa Borsellino e il procuratore della Repubblica che gli dice: ma Paolo, io ci ho pensato, ti assegno il fascicolo Mutolo, quindi poi quando vuoi, poi, se vieni in ufficio, ti firmo la delega e puoi andare a sentire. E quello dice: ma scusa, mi chiami alle 6 di domenica mattina per dirmi questa cosa, ne parliamo lunedì in ufficio. Noi, sai, io ci ho pensato tutta la notte, ci ho riflettuto, il pomeriggio Borsellino fu ucciso, di quella stessa domenica. Poi su questo si può costruire molto, ma per dirvi quanto è stato difficile, dico questo. Ecco. Allora, guardare gli atti del Consiglio Superiore è molto importante, perché vedrete tra l'altro come molti colleghi di questi due magistrati li criticavano pesantemente. E allora, adesso sono eroi per tutti, non sono stati eroi per tutti per la loro vita, quando erano in vita, soltanto dopo. Ecco. Nel Consiglio Superiore si vedono queste cose, non sono facilissime da ottenere, ma poi insomma si può, vediamo in che tempo, se qualcuno di voi o quelli volessero studiare questi atti, faremo in modo di farli avere, sono atti pubblici, i dibattimenti pubblici sono pubblici. Terzo profilo, quello della società, e stiamo finendo, state tranquilli. Lei va bene? Sì? Va bene. Allora, la società. Una delle cose che è accaduta in Italia e che non è accaduto in nessun altro paese che ha avuto questi fenomeni, è il fenomeno dei movimenti sociali. Cioè dalla società nascono delle aggregazioni che si muovono per alcuni obiettivi. Allora il movimento anti-racket fu il primo, quello contro, e c'è una storia molto bella di questo movimento che nasce a Capodorlando, cioè dall'altra parte della Sicilia, in particolare c'è Tano, come dice? Comincia di? Si comincia di Messina, sì, dall'altra parte comunque. Con Tano Grasso, che è un commerciante di scarpe, filosofo, laureato in filosofia a Firenze, che decide poi commercia in scarpe, che ha la praticità del commerciante di scarpe e l'intuito del filosofo, è un uomo, non so se lo conoscete, lui è disponibile a venire a parlare, eccetera, è un uomo molto pratico e serio. Nasce il movimento anti-racket, che è una cosa molto importante, o come nasce il movimento anti-usura, che è una cosa ancora più delicata, perché chi l'imprenditore in genere, che non ha più fidi della banca e che va dall'usuraio, in genere si vergogna, perché vuol dire che non è stato sufficientemente bravo a gestire i suoi affari. E se le banche gli dicono di no, è una mortificazione. Vuol dire che non lo stimano in grado di restituire il mutuo. E quindi si rivolge a privati, questi privati sono degli usurai, in genere c'è la mafia di mezzo, insomma, sono cose abbastanza complicate. Ecco, studiare questi movimenti può essere una cosa rilevante. Un altro tipo di studio sulla società può essere quello sui quotidiani. Pigliate, che so, il giornale di Sicilia e il Corriere della Sera o la Repubblica, quello che volete, ma è bene prendere anche un giornale regionale, no? Come hanno trattato una certa vicenda, il processo. Il giornale di Sicilia, quando cominciò il maxi processo, intitolò "Entra la corte, silenzio". Cioè adesso non rompeteci più le scatole, insomma, servono come tipo di cosa. Il vedere come hanno trattato i casi più importanti di questi magistrati. Io ricordo che quando ci fu una prima del liceo Meli, una delle prime manifestazioni antimafia del liceo Meli, ma insomma voi non eravate ancora nati, un importante giornale siciliano intitolò che Palermo era come il Libano, perché c'era un corteo che attraversava le strade e le macchine dovevano fermarsi. In Libano le facevano saltare in aria le macchine, non è che, insomma, quindi c'era un'interpretazione, come dire, molto antagonista nei confronti di questi movimenti. Ecco, io credo che sia importante pigliare un paio di giornali, ripeto, uno locale e uno nazionale, magari di colori diversi, e vedere come trattano questa questione in un certo periodo. Vi assicuro che è un esercizio abbastanza interessante. Anche perché quello che a noi sembra scontato oggi, quando si è verificato, non era scontato. Una terza questione può essere i film sulla mafia. Questo magari è più divertente, è andato un po' al cinema, insomma. I film sono indicati su quel famoso sportello della Commissione Antimafia della scorsa legislatura, se vi vedete lì, c'è l'elenco dei film, alcuni si possono trovare facilmente, vedere come questo tema è trattato nei vari film e nei vari periodi. Un'altra cosa che a me interesserebbe è vedere come la scuola ha affrontato questo problema nel tempo. Non solo la scuola siciliana o palermitana, ma prendiamo una scuola del nord, di Aosta, di Pinerolo, di Busto Arsizio. E guardate, soltanto in Sicilia si parla ancora di antimafia a scuola, eh? Non se ne parla in Calabria, non se ne parla in Campania, non se ne parla in Puglia, non se ne parla nel nord, non se ne parla proprio. Ecco, è interessante, per esempio, potrebbe essere interessante prendere contatti con una scuola e dice: voi parlate di mafia? No, perché? Come mai? L'andrangheta, per esempio, è fortemente presente a Milano e a Torino, fortemente presente. La camorra è fortemente presente in Emilia, in Romagna. L'andrangheta è fortemente presente con la mafia in Abruzzo. In alcune zone del Lazio la mafia è siciliana e la camorra. Come mai le scuole non si occupano di questo? Può essere anche, come dire, il modo per far nascere qualche curiosità intellettuale da qualche altra parte del nostro paese. No, perché questi sono problemi nazionali e internazionali, non sono problemi regionali. E può darsi, io ricordo che nel passato avevo costruito dei rapporti tra un liceo d'Aosta e un liceo di Marsala, con scambi di ragazzi da una parte all'altra. Questo tipo di cose si possono fare e sono abbastanza interessanti, accendono scintille intellettuali, voglio dire. E infine il quarto, quindi la società, dicevo, i movimenti, i quotidiani, i film o come si studia la mafia nella scuola. Potreste anche pigliare 4-5 scuole superiori siciliane, vedere come si studia in ciascuna di queste scuole, se si studia, cosa si fa, se si fa, come si fa, se non si fa, perché non si fa. L'ultima cosa è le nuove dimensioni della mafia, che sono i rifiuti, che è uno dei più colossali affari che ci siano. E ci sono qui documenti anche importanti delle commissioni parlamentari su questo tema. E l'altra è la tratta delle persone, che è un tema recente e ancora molto ambiguo. Non si sa se è criminalità o se è mafia vera e propria, se è un nesso tra criminalità in genere tunisina o libica e criminalità italiana. È un tema un po' complicato da affrontare. Ci sono peraltro i documenti, i testi, si possono fare, ma è abbastanza complesso. Più semplice e molto più, come dire, più semplice da affrontare anche da trovare documenti, è la questione dei rifiuti. Quali sono i meccanismi che hanno consentito alla mafia di entrare nel ciclo dei rifiuti con un peso economico? Ecco, queste sono le cose sulle quali volevo richiamare la vostra attenzione. Io credo che gli insegnanti che decidono poi di avviare una di queste ricerche potrebbero anche pensare alla possibilità di avere una specie di tutor, cioè un referente di quel settore, che so se si occupa di una questione giudiziaria può essere un magistrato disponibile e capace, se si occupano di questioni sui giornali un giornalista che abbia queste caratteristiche, che sia, come dire, un po' un ponte di collegamento con il settore dove bisogna andare a mettere le mani. Se sono questioni parlamentari, un parlamentare o un ex parlamentare può aiutarvi nel trovare i documenti, le cose, eccetera. Ecco, dovete anche avvalervi. Guardate, c'è moltissima disponibilità in giro a dare una mano a ragazze e ragazzi, a insegnanti che vogliono studiare questi problemi. Quindi c'è la possibilità di fare anche dei lavori interessanti e di sapere un po' di più sulla storia nostra.